Da tutti chi vi parla è Claudio Simeoni, sono qua con Francesco che è andato, sta scaricando l'automobile, comunque arriva immediatamente. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prova a vedere Francesco, ciao. Sì, quale...
Salve a tutti, sono arrivato, ero qua in giro ma ho tardato ad entrare in studio.
Bene, allora... niente, prima di tutto ricordiamo la conferenza di domani sera e la prossima che ci sarà venerdì sabato sera. Sì, no, ha ragione. E la prossima che ci sarà invece di venerdì. Sabato sera facciamo monoteismo, stupro e pederastia. E vi ricordo che è una conferenza tutto sommato già presentata qua a Radiogamma, cioè qua in sala Radiogamma, ed è abbastanza importante. È la concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, cioè perché siamo diversi nella concezione dell'esistenza, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, cioè come lo concepiamo noi. L'essere umano cristiano è un oggetto di possesso, mentre l'essere umano pagano politeista è un soggetto di diritto, e questa differenza cioè, non ce la toglie nessuno. E vedremo come nel cristianesimo la pratica della pederastia sia normale. Ha proposto un prete, credo sia stato condannato a 30 anni ieri in Belgio, oltre a quelli in Francia, il vescovo sotto inchiesta, ormai sono migliaia.
Sì, è un'epidemia, insomma.
Sì, è un'epidemia in effetti. Da quando si sono rotti gli argini, se non sono più ufficiali giudiziari o autorità, è effettivamente un mezzo disastro, cioè si sta scoprendo che altarini c'erano sotto.
Beh, si sapeva benissimo, insomma, li hanno sempre silenziati volutamente, intenzionalmente, perché anche l'ultima condanna del sacerdote
in Belgio
è avvenuta dopo che era 30 anni di violenze,
e
dopo decine e decine di bambini, esatto, bambine molestati, e questo è avvenuto non tanto perché loro hanno detto questo qua è un elemento che è nocivo, no, perché erano cambiate le condizioni ambientali in cui, esatto, la gente per motivi esterni dovuti alla pedofilia si era scatenata e non poteva più sopportare e non ha più deciso di essere complice di questo, e questo è avvenuto per questo, non per la buona volontà di dire sì, ci sono qualcuno che non va, lo eliminiamo, no,
certo.
D'altronde loro quando hanno ricevuto la consacrazione, qualsiasi cosa facciano, sono consacrati a Dio.
Lo fanno immagine somigliante, cioè imitazione di Cristo. Cioè quello che noi stiamo cercando di far comprendere è che non è la malvagità o la perversione della singola persona, ma è la persona che viene costruita in quel modo, azione dopo azione. Cioè viene praticamente rapinata dalla sua capacità di essere venere, nella sua capacità di apprezzare ed amare il mondo che ci circonda, cioè di compiacersi dell'amore del mondo che ci circonda, delle fobie sessuali e tutto il resto. Va bene, questo è per sabato sera, vi ricordo alle ore 20:30 in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, e l'altro appuntamento è per venerdì. Questo è sabato alle ore 20:30, mentre venerdì 3 novembre c'è Gian che vi illustrerà la paura e come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Ricordo che anche questa conferenza è già stata presentata qui a Radiogamma ed è stata modificata, cioè è stata molto arricchita, per cui sentiremo anche delle cose nuove. Bene Francesco, vuoi dire qualcosa?
Allora, no, questo è solo ricordare appunto le conferenze. Allora, sabato 28 ottobre ore 20:30 via Montello 66 a Marostica, e che se mirete al giornale 20 ci sarà appunto la terza conferenza del ciclo autunnale.
Vabbè, niente allora. Il punto centrale era che oggi volevo riprendere un attimo un discorso che avevamo già fatto, però in effetti è piuttosto lungo e porta via un po' di tempo. Ed è perché io non comprendo i concetti di stregoneria, le percezioni del paganesimo politeista e le vibrazioni della magia. È una risposta che abbiamo dato a una lettera delle persone ed è una cosa che vale sempre. Purtroppo ultimamente mi sono anche imbattuto a delle persone che non riescono a comprendere, continuano a dirmi o le cose avvengono per caso o le cose vengono per determinazione, per progetto di un ente esterno. E io cerco di fargli capire che non avviene così, sia che il concetto di caos, che il concetto di volontà esterna agli enti, agli esseri, agli uomini, sono due concetti che marciano di pari passo, ma ci sono estranei. Cioè, è come se Francesco che piace, non so, le patate e io gli parlo del lardo. Cioè, sono due cose diverse, cioè, non possiamo metterle insieme. C'è una struttura di pensiero.
Mettendoli in un altro concetto, diciamo che si diventa solo ciò che si è.
Esatto.
Non delle cose, cioè, diventare qualcosa di diverso significherebbe che esiste una volontà esterna che è capace di modificarmi, alterarmi e adeguarmi a questo.
Esatto.
Sarebbe il concetto del Dio creatore, insomma.
Cioè, e chiaramente, se c'è un concetto della volontà esterna, quello del Dio creatore, o chiamatelo come volete, non è importante, c'è qualcuno che progetta la vita degli altri, e chiaramente l'antitesi di questo può essere il concetto di caso, inteso per caso, attenzione, non il concetto di casualità che viene usato in filosofia in vari modi diversi, ma il concetto per caso, cioè una cosa che appare dal nulla per caso, che in fondo è anche quella una cosa creata.
Sì,
cioè,
la casualità verrebbe inserita all'interno di una serie molto considerate di variabili.
Esatto.
E di conseguenza, non conoscendo tutte le variabili, tutti i giochi che intervengono, tutte le forze, diciamo che abbiamo un risultato, ma non è perché questo risultato sia per caso, è che noi non riusciamo a condizionare, esatto, a comprendere, a valutare tutte quante gli elementi che entrano in gioco.
C'è anche questo, no, che ci distingue dagli altri, cioè noi ci identifichiamo con gli esseri umani, cioè noi siamo degli uomini che navigano nel mondo, si muovono nel mondo, per cui noi non abbiamo la pretesa di conoscere tutto, di sapere tutto, o non abbiamo neanche gli dèi li consideriamo onniscienti, onnisapienti, cioè per noi gli dèi sono esseri che si costruiscono, per cui anche loro sono all'interno del mondo, possiamo camminare insieme, ma non sono onniscienti e onnisapienti, per cui noi abbiamo il concetto che noi siamo esseri umani. E purtroppo invece ci accorgiamo spesso che dall'altra parte abbiamo qualcuno che si mette dalla parte del Dio padrone, cioè dice: mi vedo le cose dal punto di vista del Dio, dal punto di vista di un essere. E io questa settimana veramente sono stato piuttosto massacrato da sto concetto, avevo detto sto giro che faccio, cioè rifaccio questa cosa. Se sei d'accordo, Francesco, perché è abbastanza lunga.
Nessun problema, va benissimo.
Ci va?
Sì, nessun problema.
Allora, questa era una risposta a una lettera che avevo fatto, cercherò di leggerla abbastanza in fretta, così anche per non togliere troppo spazio a Francesco. Le tematiche di cui parlano, vi ricordo che è una risposta a una lettera questa, meritano, per quanto breve e sintetica, una risposta attenta e puntuale. I punti per i quali chiedi chiarezza sono posti con una tale forza da richiedere spiegazioni mirate che superano la semplice battuta o il commento superficiale. Con questo non voglio dire che esaurirò l'argomento, voglio soltanto che tu comprenda come l'impostazione fondamentale attraverso la quale si affronta il mondo sia o pagana o cristiana. Inoltre, la qualità dei temi che hai espresso è un sunto delle richieste di precisazione che ci sono giunte da più parti, e ritengo che rispondendo a te, con una certa approssimazione, rispondo a tante domande che per lo più vengono da persone che si collocano generalmente a sinistra e pensano che la loro posizione, proprio perché la considerano di sinistra, non possa essere superata. C'è una cosa che devo premettere prima di ogni discorso. La percezione magica del mondo come essere vivente, consapevole e cosciente di sé e per sé, con tutte le coscienze di sé e per sé che contiene, o esiste nell'individuo, nel senso che non è stata uccisa dal condizionamento educazionale, o non esiste. E quando dico che non esiste, significa che l'individuo non è in grado minimamente di pensarne o raffigurarsela nell'esistenza quotidiana. Quando questa percezione magica nell'individuo non esiste, all'essere umano non rimangono che due possibilità attraverso le quali si può rapportare col mondo circostante. Può scegliere fra il meccanicismo scientista, la scienza, solo la scienza e nient'altro che la scienza, o le fantasie di assoggettamento al Dio padrone che tutto vede e tutto provvede. Questi due atteggiamenti, al di là di come vengono sviluppati dal singolo individuo, sono due facce della pulsione di morte, sono due invenzioni volte ad assoggettarlo, sono due aspetti della pulsione di morte. Le persone che sviluppano questi due atteggiamenti non saranno mai in grado di comprendere i discorsi che noi facciamo, e d'altronde noi non vogliamo parlare a loro, ma vogliamo parlare a quelle persone che hanno una percezione emozionale del mondo circostante e della vita e che, in ultima analisi, sono le vittime dei meccanicisti scientisti e degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Veniamo ora alla specificità della tua lettera, che inizialmente volevo trattare punto per punto, ma che alla fine ne è uscito un discorso complessivo. Il punto dal quale parti è quello di precisare te stesso. Tu dici: non sono un credente e nemmeno un credulone, perché più di credere ho sempre cercato di capire, eccetera. Il problema in questo discorso è quello per cui tu dici di essere, non dici io sono diventato. Se tu affermi di non essere oggi un credulone, io ti chiedo, a 2 anni eri o non eri un credulone? E ancora, a 10 anni eri o non eri un credulone? Ancora, a 6 anni pensavi che quanto ti diceva la maestra fosse vero in assoluto? O affermavi che quanto la maestra ti diceva in parte descriveva delle cose reali e in parte era frutto della sua interpretazione soggettiva della realtà e pertanto, per quanto bella, discutibile? Hai mai riso in faccia da bambino ad un prete quando ti diceva che esisteva Dio e Gesù che pretendeva di essere suo figlio e era venuto a salvarti? Quando tu affermi di non essere un credulone, significa che in una certa fase della tua vita hai maturato dei dubbi. I dubbi non sono tali da mettere in discussione ciò che ti ha condizionato e costretto alla crescita, ma è il nuovo che arriva. Sento subito la tua voce che proclama: io ho messo in discussione il Dio padrone e ho messo in discussione i preti di cui disconosco il ruolo. Per questo motivo voglio capire meglio quello che dici tu. Questo è evidente nella tua lettera, come sono evidenti 2 particolarità. Uno è la scrittura di Dio con la D maiuscola, come se fosse un nome proprio, e il concetto di destino che hai espresso e che necessita di una volontà determinatrice a priori alle azioni, che comunemente si chiama Dio padrone. Cosa significa scrivere Dio nel contesto e nel proseguo in cui l'hai inserito con la D maiuscola? Significa non ammettere né considerare nessun'altra definizione del termine Dio se non quello imposto educazionalmente dalla Chiesa Cattolica. Il Dio è quella cosa, soltanto quella cosa e nient'altro che quella cosa. Pertanto, quando io uso il termine farsi Dio, anche se spiegassi 1 milione di volte che cosa significa, con le milioni di sfaccettature che il termine contiene, per chi è stato condizionato dalla Chiesa Cattolica, significa soltanto farsi Dio padrone, un ruolo che la Chiesa Cattolica ammette soltanto per il Papa. Io uso il termine significando delle cose, mentre il tuo condizionamento educazionale ti porta ad interpretarlo in maniera diversa. Non ci capiremo mai, né io in questo caso lo desidererei. Il farsi Dio non è slegato dal come tu hai definito te stesso all'inizio della lettera. Non sono un credulone. Il farsi Dio dell'essere feto nella pancia della madre è quello di crescere fisicamente al punto tale da trasformare la morte dell'essere feto in nascita dell'essere umano bambino, che poi prosegue la sua crescita. Sul piano fisico questo concetto è semplice da dire, ma è difficile da comprendere le implicazioni sul piano della costruzione del giudizio da trasferire nel quotidiano della ragione. Il condizionamento educazionale interviene dagli 1 ai 13 anni, e anche prima della nascita effettivamente, allo scopo di fissare l'attenzione del bambino sul piano della ragione o, se preferisci, sul piano fisico. Tant'è che i bambini, crescendo, dimenticano i processi di trasformazione e di apprendimento che hanno subito affermando «io sono bravo» oppure «io non sono capace». La capacità di fare questo o quella cosa non è più il frutto di trasformazione, ma è il frutto di qualcosa di innato, che c'è o non c'è, oppure un dono, ed è facile spacciarlo come un dono del Dio padrone. Ebbene, io faccio questa affermazione, che puoi capire o non capire partendo dalle sollecitazioni che da te escono sentendo il mondo che al di là della semplice descrizione, dicendo: l'essere umano adulto incuba dentro di sé una forza che tenta di crescere, di espandersi, che può essere favorita nel suo percorso di crescita dalle scelte soggettive nel quotidiano fatte dall'adulto stesso al fine di adattare se stesso alle variabili oggettive incontrate. Fatta questa affermazione, i meccanicisti scientisti e i sottomessi al macellaio di Sodoma e Gomorra non sapranno mai cosa questo significhi, in quanto loro o sono creati ad immagine e somiglianza del Dio assoluto o sono il prodotto finito di una natura che concepiscono come un insieme di meccanismi. Mi riallaccio al tuo concetto di destino. Dici: ognuno ha il suo destino e muore quando è la sua ora. Capisco che la tua affermazione può avere origine da una forma di pensiero diversa da dove io la colloco. Ma se tu affermi l'esistenza di un destino, devi necessariamente riconoscere chi progetta il destino, cioè il Dio padrone. In questo caso padrone del destino, che determinando l'ora o il momento della morte può anche variarla, cioè provocando l'incidente o facendo il miracolo. Questo è un gioco che non mi piace, in quanto toglie all'essere umano le determinazioni attraverso le quali costruire la sua vita. Se io ho le ruote dell'automobile lisce e voglio fargliela pagare a quell'imbecille che mi ha sorpassato facendomi un gestaccio, il fatto di andare a sbattere contro un platano è il risultato delle mie scelte, non di quelle del destino. Ciò che si sviluppa è il frutto delle scelte del singolo individuo all'interno dell'oggettività in cui vive. Per costruire al meglio le sue scelte è necessario che l'individuo conosca il più possibile della realtà che lo circonda per poter fare la scelta migliore. Per conoscere non intendo descrivere, ma interiorizzare, un po' come la ripetitività del karateka lo porta ad interiorizzare dei movimenti al punto tale che quando gli arriva un pugno, anziché porgere il naso, automaticamente lo para, non pensa a cosa fare. È inutile fare la manifestazione contro il comune che non ti dà in affitto la casa di cui hai maturato il diritto se non hai compilato tutti i moduli che la burocrazia richiede affinché il tuo diritto venga riconosciuto. La conoscenza e il sapere sono la base delle scelte dell'individuo e alimentare la conoscenza e il sapere significa da un lato aumentare la capacità di determinazione soggettiva nelle scelte che vengono fatte nel quotidiano e dall'altra lo sforzo che viene fatto alimenta la formazione del corpo luminoso dentro l'essere umano. Per essere assoggettati al destino e alla supplica per un buon destino è necessario costruire l'ignoranza. In altre parole, è necessario che chi subisce il proprio destino ignori e sia inconsapevole di tutte le cause, di tutte le tensioni all'origine della situazione in cui si trova. L'inconsapevolezza porta il soggetto a supplicare qualcuno che ritiene consapevole in assoluto affinché intervenga rimediando alla situazione in cui si è cacciato. Che cosa noi intendiamo col termine Dio? Che cosa contrapponiamo al significato che noi diamo al termine Dio? Innanzitutto col termine Dio noi non indichiamo il Dio padrone. Non esiste nessun Dio padrone e l'identificazione col Dio padrone in qualsiasi campo, sia nella famiglia, nella scuola, sui luoghi del lavoro, nel sistema sociale, eccetera, è fatta soltanto da trafficanti di schiavi per giustificare la loro attività. È fatta solo da persone che vogliono asservire altre persone per soddisfare i loro bisogni. Chi riduce in schiavitù altre persone per soddisfare i propri bisogni è sempre qualcuno che identifica le proprie necessità con quelle del Dio padrone. L'essere feto che si trasforma in un bambino è un Dio. Che cos'è dunque un Dio? Un Dio è quella coscienza di sé, qualunque sia la sua natura, che espande se stessa nell'oggettività in cui vive, dove per oggettività non si intende se non di riflesso la famiglia, la fabbrica, il paese o la città, ma il mondo nella sua complessività magica. Se nella tua struttura emotiva il mondo è solo forma, descrizione, struttura, e ritieni di essere fatto di una struttura meccanico-funzionale di cellule, con quella concezione affronti il mondo. Se tu ritieni che la conoscenza sia solo leggere i libri, in quel modo formerai la tua conoscenza, ma saranno solo nozioni che non modificheranno te stesso. Il vero problema è che ogni essere della natura è immerso in una struttura emozionale e uso il termine struttura emozionale in quanto è dei riferimenti anche nella ragione al posto della definizione struttura magica che sarebbe più completo ma è percepibile nella sua completezza soltanto in percezione alterata che sollecita la tua ragione a rispondere a delle emozioni e a dei bisogni che non coincidono con gli elementi della descrizione. Freud ha tentato di individuare, e in parte ci è riuscito, la fonte delle diverse sollecitazioni in problemi sessuali e in problemi infantili. La psicologia e la psichiatria sono strutturate in modo tale da organizzare il singolo essere umano come una macchina da lavoro, tanto da intervenire nei processi meccanici cerebrali al fine di ottenere il salvo ideale. La struttura sociale non tollera le diversità, lei è immagine e somiglianza del Dio padrone. L'individuo che costruisce la sua struttura emotiva in relazione alle strutture emozionali del mondo in cui è immerso si trova a: primo, non sa da che parte incominciare a mettervi ordine; 2, non sa che cosa gli succede; 3, è abbandonato a se stesso. Quando la struttura emozionale in cui vive lo tocca, appena subisce sensazioni, illusioni ottiche, déjà vu, intuizioni, eccetera, che deve soffocare o contrabbandare per immagini religiose, o ancora deve tacerle perché altrimenti viene scambiato per matto oppure ne viene travolto. Quando viene travolto, non viene travolto perché lui è debole e inadeguato, ma perché la struttura sociale in cui viviamo è organizzata di immagine e somiglianza del Dio padrone e ammette soltanto l'immagine del Dio padrone riprodotta in ogni ordine e grado del sistema sociale. Prova a discutere alla pari con un poliziotto e verificare come nel momento in cui esprimi compassione le tue ragioni, come minimo ti invita a calmarti, salvo poi denunciarti per offesa pubblica ufficiale. Quella che chiamo qui la struttura emozionale, in quanto questo è solo un aspetto rilevante del mondo della ragione, in realtà appartiene all'intero apparato percettivo dell'individuo che il condizionamento educazionale tenta di distruggere per costruire un individuo adeguato e sottomesso al sistema sociale organizzato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Quando un individuo riesce ad autodisciplinare la sua struttura emozionale, con tutto quello che comporta sia nella struttura energetica sia nella sua azione negli stati di percezione alterata, si generano, citando solo i livelli minimi, quegli individui che vengono chiamati i geni, gli scienziati, gli scopritori, i coraggiosi, gli intrepidi, gli eroi, e che normalmente introducono delle variabili importanti in quello che è il corso normale delle trasformazioni del sistema sociale in cui vivono. Il coraggio di un individuo può essere determinato dalla sua disperazione o dalla sua consapevolezza di quanto va ad affrontare, in contrapposizione a coloro che indicano atteggiamenti di prudenza. Scartando aprioristicamente la situazione di disperazione, il coraggio determinato dalla consapevolezza è un atto di magia, in quanto quell'individuo, per compiere quell'atto, è uscito dal branco di chi gli indicava prudenza, ha modificato se stesso e ha messo in atto degli atteggiamenti coraggiosi. Questo è un aspetto del farsi Dio. L'individuo, Ercole e tutti gli eroi che arrivano all'Olimpo fanno questo. L'individuo che compie atti di magia sistematicamente o con una certa regolarità è apprendista stregone. Nel farsi Dio ti posso dire che esiste un universo emozionale e consapevole che ci circonda, nel quale ci possiamo immergere e dal quale possiamo trarre quanto ci serve per affrontare la vita di tutti i giorni. Questo universo emozionale lo possiamo alimentare riversandoci il nostro intento. Se tu ti ritieni essere solo pensiero, cogito ergo sum, non puoi essere coraggioso. Il coraggio è frutto della percezione, perché l'azione precede sempre il pensiero, che si limita a descrivere con la sua inadeguatezza l'azione compiuta e le motivazioni che ne starebbero alla base. Un asservito al Dio padrone o un meccanicista è un individuo separato dall'universo che lo circonda. Per te risulta comprensibile che la natura e le coscienze in essa tentino di espandersi facendosi Dio, anche se la tua descrizione di Dio non è esattamente la mia. È più esatto affermare che io le riconosco come dei proprio perché tentano di espandersi. Che ne pensi quando ti dico che la furia, quando monta dentro un essere umano fino a quasi fargli perdere la ragione e la cognizione della situazione, è essa stessa un Dio e quell'essere umano in quel momento è un Dio? Da dove trae la sequenza delle sue azioni se la ragione ha perso il controllo di quell'individuo? Le tensioni della vita, i bisogni che ci spingono sono essi stessi degli dèi e noi ci facciamo quel Dio nella misura in cui lo esprimiamo. Nella misura in cui noi lo esprimiamo e continuiamo ad esprimerlo, ci si dilata comprendendolo, sentendolo attraverso il proprio intuire e non limitandoci a descriverlo attraverso gli elementi della ragione. Cosa contrapponiamo al termine Dio? Contrapponiamo l'essere umano la cui distruzione è giunta ad un livello tale da pensare al mondo soltanto come descrizione. L'essere umano, la cui distruzione del proprio sentire lo ha reso cieco in un mondo di luce, dove per muoversi necessita di toccare gli oggetti anziché penetrarli col proprio sentire. L'essere umano del cogito ergo sum. Quell'essere umano è in ginocchio davanti ad un Dio o ad una speranza salvifica, ma quel Dio è proiezione del proprio fallimento, in quanto egli è legato solo ed esclusivamente a quanto vede, salvo trasformare la propria trasformare quanto percepisce casualmente in un messaggio del suo Dio padrone, del suo Dio padrone Madonna, del suo Dio padrone UFO o del suo Dio padrone sotto forma di qualche santo o di qualche potenza più o meno occulta. Questo essere ragione, descrizione, conduce allo sviluppo della scienza da laboratorio. Che cos'è la scienza da laboratorio? È quella scienza che deve limitare le condizioni affinché un fenomeno sia riproducibile. In altre parole, è quella scienza che deve distruggere la cavia per ottenere quello e solo quel risultato. Per fare un esempio, un medicinale per una malattia è efficace soltanto nel 30% dei soggetti che sviluppano i sintomi di quella malattia. Altri hanno reazioni diverse, incompatibili, a volte strane, a volte di rigetto, a volte incomprensibili. La scienza da laboratorio è quella che deve costruire l'individuo affinché si adatti a quello e a solo quel sistema sociale. Parliamo ora del progetto di sistema sociale di cui siamo portatori. E qui ti presentiamo una novità assoluta in tutta la storia della filosofia sociale. Non abbiamo nessun progetto di società. Il punto è che noi sappiamo perfettamente che l'essere umano non è creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Noi, oggi come oggi, non sappiamo né possiamo sapere quali siano le reali possibilità e potenzialità dello sviluppo umano, rimosso l'orrore del condizionamento educazionale cristiano. La scienza del laboratorio, qualche giorno fa, ci ha spiegato come il cervello dell'essere umano femminile sia meglio strutturato ed organizzato per affrontare in modo analitico e scientifico le condizioni della vita di quello maschile. La stregoneria questo lo ha sempre saputo, e anche la magia nera, lo sterminio delle streghe ad opera dei cristiani, ne è una conferma sotto molti aspetti. Il problema non è la strutturazione cerebrale, ma il condizionamento educazionale militarmente imposto. Ogni azione educazionale fatta sui bambini è un'azione militare, in quanto il bambino, davanti all'adulto, è disarmato e indifeso. Che ha saccheggiato e saccheggia le potenzialità dell'individuo, stuprando le potenzialità di sviluppo dell'intero sistema sociale. Se io riconosco che lo sconosciuto è maggiore del conosciuto, se riconosco che l'intuibile è maggiore dell'intuito, come posso io definire lo sconosciuto o definire l'intuibile? Non posso assolutamente immaginare l'organizzazione dello sconosciuto, e pertanto non è possibile immaginare l'organizzazione di una struttura sociale alternativa a questa, in quanto i mutamenti, le trasformazioni, le potenzialità e la direzione della trasformazione risultano sconosciute. Questo, a meno di voler dar sfogo alle proprie fantasie e alla propria immaginazione, come Platone nella Repubblica o Thomas More nell'Utopia. Posso fare un'altra cosa. Anziché organizzare lo sconosciuto che mi circonda e farlo aderire alla mia soggettività, posso costruire la mia soggettività affinché si muova con coraggio, agilità, consapevolezza nello sconosciuto e nei mutamenti che si presentano. Il progetto che noi abbiamo è quello di costruzione dell'individuo, non quello di un sistema sociale che presuppone un individuo immoto e immutabile, creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Costruire un modello di sistema sociale è facile e disastroso. Ad esempio, un campo di sterminio è un modello, sia pur miserabile ed estremo, di sistema sociale. Tutti gli elementi che concorrono a costruire un campo di sterminio sono noti e facilmente praticabili per chi detiene il possesso degli individui. La Chiesa Cattolica, attraverso l'attuazione delle sue strategie, prova continuamente a costruire un campo di sterminio di dimensioni planetarie e nel corso di 1500 anni ha cambiato continuamente le strategie per poter portare a termine i suoi progetti, sempre ostacolati dai bisogni umani e dalle tensioni di libertà che dagli esseri umani si sviluppano. Io non ho in mano tutti gli elementi dello sviluppo umano, posso soltanto costruire un cammino di libertà assieme a tutte quelle persone che intendono rimuovere gli ostacoli sulla strada dello sviluppo individuale e sociale, ricordando che l'individuo non attende il macellaio di Sodoma e Gomorra che gli indichi il paradiso, ma costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Nell'ultimo secolo ci sono stati dei modelli sociali che hanno tentato di ispirarsi a cose diverse dal cristianesimo. Ad esempio, i cosiddetti modelli sociali comunisti, in realtà, quei modelli sociali erano dei modelli sociali cristiani. Quei modelli si ispiravano alle leggende dei cristiani primitivi, la setta solidale che si separa dal sistema sociale per distruggerlo, oppure alla Repubblica di Platone, la dittatura del pensatore, oppure la Città del Sole di Tommaso Moro, l'utopia di Tommaso Campanella o l'utopia di Tommaso Moro. l'organizzazione dell'uguaglianza da caserma o da catena di montaggio, dove la caserma o la catena di montaggio calava nella testa e nella psiche dell'individuo. Tutti questi, per non citare la città di Dio di Agostino, erano modelli sociali cristiani. L'uguaglianza cristiana consiste nell'essere in ginocchio davanti al Dio padrone, dove chi è più vicino al Dio padrone mette in ginocchio tutti gli altri davanti a sé. Per questo motivo non esiste un modello sociale, un modello di sistema sociale da aggiungere o definire da un percorso di libertà attraverso l'individuazione e la rimozione di ostacoli sia sul piano individuale che nel sistema sociale. Auto-organizzazione soggettiva per affrontare al meglio lo sconosciuto che ci circonda. Questo è il nostro progetto. Questo vale per qualsiasi sconosciuto si possa immaginare, in quanto l'unica cosa che rimane all'individuo quando muore il corpo fisico è lo sforzo della pratica costante e sistematica con la quale ha affrontato lo sconosciuto che lo circondava. Non sopravvalutate quelli che vengono definiti scienziati. Nel 99% dei casi sono dei tecnici abili nel proprio lavoro, ma ignoranti nella loro capacità di guardare ed affrontare la vita. È vero che nelle facoltà universitarie, specialmente in quelle umanistiche, si prende in giro chi manifesta una fede religiosa, ma è altrettanto vero che spesso costoro si interessano soltanto alla loro specializzazione. Io ricordo quando i giornalisti andavano a intervistare Maradona chiedendogli di parlare del disagio giovanile a Napoli e sollecitando soluzioni e rimedi, tanta cocaina probabilmente. Vabbè, sapeva maneggiare molto bene una palla con il piede, ma avrebbe risolto la situazione vendendo cocaina o similari. Gli scienziati, che dici tu, sono i protagonisti della guerra, non gli avversari delle stesse. Sono loro che sperimentano le armi e vengono finanziati vendendo armamenti per sterminare popoli. Sono gli scienziati che hanno costruito la bomba atomica e che l'hanno sperimentata. Sono gli scienziati che hanno costruito la bomba alla grafite e l'hanno sperimentata. Infine, un'ultima annotazione. Si dice monoteista un sistema religioso che abbia al suo centro un unico Dio, creatore, determinatore e padrone dell'esistente, anche se attorniato da molti cortigiani. Un conto è la religione e la struttura dogmatica e un altro conto sono le strategie, anche sincretistiche, attraverso le quali si vende e si impone quel dogma. All'inizio della propaganda cristiana circolavano delle immagini su dei medaglioni, con da una parte Ecate e dall'altra la Madonna, oppure la Madonna con Venere e Afrodite. Sono circolati decine di libri sibillini cristiani e giudaici, ma erano solo trucchi per imporre emozionalmente la sottomissione. Sta arrivando la fine del mondo, convertitevi. Bastava che l'individuo fosse un attimo in difficoltà perché subito qualcuno gli prospettasse che pregando il Dio Onnipotente poteva superare il problema che lo affliggeva. Agli incroci delle strade sono sparite le immagini dei Lari e di Ecate, sostituite con quelle di immagini cristiane e contemporaneamente è stata sostituita nel cuore dell'essere umano la libertà emozionale con la sottomissione emozionale. Io punto l'attenzione sulle cose in sé, non sulla loro rappresentazione o pubblicità di vendita, almeno ci provo. Nei spot televisivi si vedrà sempre l'immagine del cristiano buono che allunga il pane al bambino affamato, ma fin tanto che i cristiani mettono in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, sono i veri costruttori della fame e della miseria di quel bambino. I cristiani sono assassini, in quanto cristiani, al di là della rappresentazione con la quale nasconderanno la loro vocazione al genocidio. Non facciamoci abbagliare dalle rappresentazioni televisive. Il dogma cristiano è il dogma cristiano, pulsione di morte elevata a legge sociale. L'ultimissima affermazione che ti faccio è questa: rispettare la natura non significa non inquinare o non devastare, ma se questo non lo comprendi da solo, non te lo posso spiegare io. La natura non è oggetto di possesso, non sono io il padrone della natura per cui devo trattarla bene affinché soddisfi i miei bisogni. Nemmeno l'essere leone considera l'essere gazzella oggetto di possesso, nemmeno quando si sta mangiando. Volevo essere più sintetico, in realtà avrei dovuto scrivere almeno il doppio per aggiungere elementi affinché chi ascolta possa trarre qualche cosa che gli possa servire. La cosa più importante che dovete tenere presente è che la magia non è in grado di parlare alla ragione se già la ragione non comprende elementi magici. Ci sarà sempre una barriera che ostacola la comprensione di quanto noi diciamo, della comprensione possibile degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra. Un po' come era incomprensibile per gli indiani d'America il desiderio e l'importanza per il bianco di possedere la terra. Noi, ripeto, parliamo per quello che possiamo, alla magia degli esseri umani. La stregoneria si arrende davanti alla fede acritica e davanti alla violenza fisica. Davanti a queste forme la stregoneria è impotente. Post scriptum. A proposito dell'esempio che ho fatto, negando il concetto di destino, riprendendo da un frammento degli oracoli caldaici che invitano gli esseri umani ad abbandonare la sottomissione, è da ricordare che il platano contro il quale sono andato a sbattere è cresciuto per se stesso. Lui ha tentato di trasformarsi e adattarsi alla situazione in cui viveva, laddove poteva vivere. Quell'essere platano è divenuto e cresciuto per se stesso. Così le ruote della mia auto sono diventate lisce perché io, montate sulla mia auto, le ho consumate chilometro dopo chilometro. Non sono diventate lisce ad opera di una bacchetta magica. Così l'individuo che mi ha fatto quel gestaccio non lo ha fatto perché io sbattessi contro un platano, ma per riaffermare la sua superiorità, riaffermare il suo ego sul mio. Questa necessità che lui ha manifestato l'ha costruita scelta dopo scelta come adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate nell'oggettività in cui ha vissuto. Così la strada che non era perfettamente asfaltata non lo era per opera dello Spirito Santo, ma perché si è deteriorata con l'uso e le diatribe politiche in comune ne hanno rallentato la sistemazione. Inoltre, perché quella mia reazione a quel gestaccio, dimenticando che sto guidando un'automobile e magari dimentico delle gomme da sostituire? Quali sono gli adattamenti a cui ho risposto per portarmi a reagire in quel modo? Come mi sono trasformato giorno dopo giorno, scelta dopo scelta? In fondo avrei potuto benissimo mandarlo a quel paese ed io non sarei andato a sbattere contro quel platano. Da tutte queste considerazioni nasce l'arte della stregoneria. Nel film Jurassic Park, nel tentativo di spiegare la teoria del caos, il matematico afferma più o meno: una farfalla batte le ali a Tokyo e a New York piove. L'arte della stregoneria porta l'essere umano a diventare consapevole delle relazioni all'interno del mondo circostante e attraverso l'autodisciplina ne diventa parte. Se vuoi, in parole più semplici, attraverso l'autodisciplina lo stregone espande se stesso nell'oggettività, trova quella farfalla e ne ostacola, ne favorisce il battito d'ali a seconda che voglia o non voglia che piove a New York. Lo stregone non fa piovere a New York, lo stregone mette in moto una catena di cause attraverso il potere del suo intento forgiato attraverso la trasformazione di se stesso, il suo potere di essere. Comunque a New York potrebbe piovere e non piovere lo stesso, in quanto non sempre la dilatazione dello stregone è tale da espandersi su tutte le cause che concorrono a formare il suo intento. Proprio in contrapposizione al concetto di determinismo e di destino si regge la stregoneria, che non è padrona delle cose, ma essendo parte delle cose può agire con le cose per giungere all'interno all'intento di cui le cose sono parte. Infine, ho scritto un 2 perché la sto facendo lunga.
No, vabbè, nessun problema.
Caro Luciano, lascia perdere il giudizio sull'origine delle azioni degli stregoni. Quando tu leggi le cose da cui Numa Pompilio trae il fondamento per la costruzione del futuro, puoi solo considerarle delle leggende e delle storie più o meno fantastiche. Quando Numa Pompilio raccontava di incontrarsi con la ninfa Egeria, dalla quale traeva consiglio per costruire la struttura religiosa e magica di Roma, questo avveniva su un piano della percezione nel quale nessun adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra e nessun meccanicista scientista è in grado di giungere. Numa Pompilio apparteneva al suo tempo e uno stregone agisce sempre all'interno del suo tempo per porre le basi per la costruzione del futuro che gli viene incontro. Uno stregone giunge in mondi della percezione che nessun individuo che agisce soltanto nel mondo della ragione è in grado nemmeno di immaginare. Quel potere appartiene solo allo stregone, che presenta questa possibilità agli altri esseri umani, ma spetta a loro e solo a loro sviluppare l'intento per coglierla. La libertà della percezione nasce sempre da dentro il singolo essere umano e si proietta nel mondo in cui vive. Se un giudizio può essere dato, non è relativo al grado e all'oggettività della percezione attuata da Numa Pompilio, ma quanto la sua azione determinata da quella percezione ha prodotto nel sistema sociale del suo tempo. Teniamo presente che la sua azione, e non quella di Romolo che guidava una primavera sacra, è quella che fonderà il sistema sociale romano fino all'avvento dell'uomo Dio prima e dell'orrore cristiano poi. Plutarco può solo prendere le leggende e deriderle, ma Plutarco non è uno stregone, non modifica se stesso, ma interpreta la realtà secondo il suo grado di percezione della stessa, dal momento che egli non è in grado di andare oltre la semplice descrizione. Quelle, per lui, sono solo favole. L'unica cosa che stride con quanto scrive è che la percezione di Numa ha costruito una Roma che si è sviluppata per 800 anni. Il periodo in cui scrive Plutarco sta partorendo l'orrore. Ancora saluti, Claudio. Questa, io spero che sia abbastanza chiara, non lo è mai a sufficienza, no? Però vorrei far capire che noi viviamo all'interno delle cose, noi siamo parte delle cose, e aumentare il nostro sapere, la nostra conoscenza, ci porta a muoverci nelle cose. Questo vorrei far capire. Più noi ci attrezziamo e meglio ci muoviamo nelle cose. E le cose si muovono per se stesse, si attrezzano al meglio, per cui costruiscono una serie di situazioni che vengono sempre a incocciarsi. Nulla per caso e nulla determinato da una volontà esterna, ma sempre dalla volontà delle singole cose di costruire se stesse. Lascia a te, Francesco.
No, beh, sarebbe alcune cose da aggiungere. Perché molte volte le persone affrontano i problemi o le considerazioni da una visione puramente statica, cioè nel senso, il monoteismo tende sempre a fossilizzare, standardizzare e bloccare le cose. E abbiamo il pessimo esempio del crocifisso, cioè nel senso che il Cristo che è sul crocifisso, è, oltre a essere una pessima immagine e una cattiva immagine, dà alla fine una direttiva anche sul comportamento dei suoi fedeli, cioè nel senso che il Cristo non può agire su niente, e lì crocifisso se ne sta lì inchiodato e non ha né la forza di liberarsi, né la capacità, né la volontà, e di conseguenza osserva il mondo e pensa che il mondo sia stabilizzato in base alla sua posizione, cioè nel senso che è una forma di egocentrismo assoluta. Ma uno può anche essere egocentrista, purché abbia la volontà, la capacità di agire. Ma Cristo è crocifisso ed è inchiodato. Giustamente, io dico sempre che il crocifisso è un brutto esempio, cioè è una brutta immagine, però è significativa della natura dei cristiani. I cristiani sono crocifissi, paralizzati, bloccati, non possono interagire con niente, possono solo osservare, e possono osservare le cose che arrivano alla loro portata, e non sono capaci di spostarsi dai punti di vista esistenziali sui nuovi orizzonti. Cioè, al contrario, ad esempio, Nietzsche sosteneva sempre che noi siamo le avanguardie di un orizzonte che deve ancora avvenire. Cioè, ma questo implica che l'osservatore si sposta, si adegua, cerca, osserva, non rimane fermo. E il monoteismo cosa fa? Il monoteismo fa soltanto la volontà di fermare tutto, di bloccare tutto. Di conseguenza, uno si pone sempre nel percepire la realtà come statica, ma noi sappiamo che la realtà non è statica, è in movimento. Noi sappiamo che tutto è in movimento, cioè nel senso che la materia è un continuo fluire. Ma perché noi pensiamo sempre che la materia sia statica? Perché il monoteismo dice, siccome è creata da un creatore, non si è creata da sola, non può avere l'energia per modificarsi ed osservarsi, e di conseguenza si tende a fossilizzare la realtà. Si dice, le cose sono così e sono immutabili.
Dopo però bisogna spiegare quando mutano.
Sì, ma allora lì sai, c'è sempre la tentazione, c'è sempre la volontà di Dio. Logicamente poi quando le cose si mutano si fa presto poi cercare di sopprimerle o di metterle in distanza o considerarle pericolose. Ma poi vedi, una cosa che è significativa, tu appunto citavi prima Numa Pompilio che andava dalla ninfa Egeria. Benissimo, lui compie un gesto e dice, io vado, io dalla ninfa Egeria, mi trago gli insegnamenti, le informazioni che servono, e io, in base a quello che io percepisco, che la ninfa mi dà e come io lo percepisco, vado ad applicare queste cose. Quando mai un monoteismo c'è questo? Arriva un Dio che dà una rivelazione e sto disgraziato, sto sfigato dell'esistenza, ha il messaggio e deve andare a portarlo agli altri. Cioè lui non è niente, lui è una merdaccia, è qualsiasi cosa, è una stupidità, e gli altri hanno una necessità, cioè non è neanche capace di fare un'elaborazione, perché appunto c'è sempre un continuo richiamo a dire il fatto che io l'ho ricevuta, devo tramandarla. Poi logicamente succedono i problemi, perché queste cose sono sempre delle grandi panzane, insomma. E di conseguenza si va sempre a cercare la verità assoluta, un'unica fede, un'unica realtà. E questo è fondamentale. E voglio fare un esempio di come si comporta proprio quando si è criminali come i cristiani o come i monoteisti. è uscito un libretto abbastanza interessante di Bruno Ballardini, si chiama Gesù lava più bianco, ovvero come la Chiesa inventò il marketing. Le edizioni sono Minimum Fax, le stesse case editrice che ha pubblicato quel libro su Madre Teresa di Calcutta. Bene, tu dici, vabbè, questo è un libro che dice chissà che. Allora, appunto parlando di tutte quante le comportamenti criminali del monoteismo, c'è una paginetta che dice, fa, l'idea di eliminare fisicamente la concorrenza si affermò sotto Giustiniano nel 532, si arrivò a trasformare in desaparecido circa 40.000 pagani nello stadio ippico di Bisanzio. Cioè, questa è la manifestazione di una verità.
Quel campo, sobre... quel campo di sterminio di cui parlavamo, sì, no?
40.000 persone nel 532 dopo Cristo, 1500 anni fa.
532, 32,
sì.
Aspetta un attimo solo, perché il 532... L'inquisitore Ioanno Asiaticus, a capo di monaci fanatici, conduce una crociata contro i gentili dell'Asia Minore.
Ecco qua, appunto a Bisanzio, in uno stadio, in uno 40.000 pagani eliminati. Ma cosa facevano di così scandaloso questi pagani? Avevano soltanto la pretesa di dire, fa, noi vogliamo incontrare la divinità la incontriamo, è un rapporto nostro, noi ci rapportiamo, ci confrontiamo, conosciamo il mondo, benissimo, non abbiamo bisogno che la nostra realtà diventi la vostra verità. Cioè, non abbiamo bisogno che voi crediate in quello che noi affermiamo o che abbiate fede in quello che noi diciamo. Noi diciamo, vogliamo soltanto vivere in base alla nostra natura e in base ai nostri desideri. Che poi a voi vi piaccia essere sadici, stupidi, se non lo fate con noi, ma fra voi che siete sadici e stupidi, non è un problema. Ma rendete conto di quanto ha demolito, di quanto ha falsificato, di quanto ha distrutto la vita. Prendo un altro esempio stupidissimo, perché mi è capitato proprio per caso, è su un settimanale, e allora si parla del discorso di essere vergine. La giornalista risponde, fa, nell'antica Grecia la parola vergine non indicava la donna che non aveva mai avuto rapporti sessuali, bensì colei che aveva piena padronanza di sé. In altre parole, una donna che poteva aver già fatto sesso, e anche parecchie volte, ma che non apparteneva a nessuno. A che punto della storia durante i 2000 anni che sono seguiti questo significato si è perso e si è introdotta la divinità che la divinità indicasse una membrana fisica? Lei non dice cosa è successo questi 2000 anni e che abbiamo perso un'informazione? Qualcuno ha voluto falsificare addirittura i termini. Cioè, rendetevi conto cosa significava per gli antichi, fa, colei che aveva piena padronanza di sé, colei che non apparteneva a nessuno.
Cioè, praticamente una donna che faceva, che determinava la propria vita, che era, cioè, se stessa, mentre invece chi era posseduta a qualcuno non era vergine, ma posseduta nel senso di proprietà privata, di bestie che, esatto, si possiede. Cioè, chiariamoci questo, cioè, per cui pensate un po' cosa succede nel cristianesimo, che razza di devastazione. E poi parliamo, il cristianesimo sono una roba figa della Madonna. Cioè, effettivamente bisogna, comincerò a usare questo termine, perché effettivamente bisogna comprendere che cosa significa la Vergine, la figa della Madonna.
Sì, sì.
Perché, perché alla fine è questo, cioè tutti i traumi sessuali costruiti sono dovuti a questo.
Sì, ma appunto, pensate appunto alla differenza, cioè dice, sì, ma anche nell'antichità esistevano le vergini, ma pur di far passare un loro concetto hanno falsificato il termine stesso della parola, cioè nel senso, e questo qua avviene regolarmente, cioè è la caratteristica basilare di ogni monoteismo, cioè quello di far perdere la fiducia nelle persone. Noi non diciamo alle persone dovete credere in qualcosa, dovete credere nelle divinità, noi non diciamo questo, non diciamo dovete costruire la vostra esistenza, dovete agire con la vostra capacità, non appartenete a nessuno e non avete da rispondere a nessuno tranne che a voi stessi.
I Vangeli sono scritti in greco, non in latino, cioè non viene fuori dalle vergini dalle vestali, viene fuori dalle vergini greche, cioè dal significato che ha dato Francesco, sono due significati diversi.
Ecco, e voglio appunto, sempre usando questo bel libretto che si chiama Gesù lava più bianco, che tra l'altro hanno utilizzato anche il marchio di un detersivo, giustamente, perché cos'è alla fine Gesù Cristo se no qualcosa, io lo considererei un inquinante comunque. E c'è, ci sono vari riferimenti, varie citazioni, ma una cosa molto bella, ad esempio, è un capitolo che si fa Il mercato della colpa. Il marketing, come sostengono autori americani, ancora in voga è guerra, e per conseguire il successo, soprattutto in una guerra totale, occorre innanzitutto preparare accuratamente il terreno, ad esempio creando disagio psicologico nel target. Per ottenere questo non c'è niente di meglio del senso di debito, del senso di colpa ad esso correlato, un virus talmente contagioso che l'estrema facilità con cui si diffonde è pari soltanto all'estrema riluttanza che hanno le istituzioni a debellarlo. Esso infatti è estremamente funzionale alla coesione sociale attorno all'autorità. E avanti così, cioè il senso di colpa, ma rendete conto che il senso di colpa non è mai esistito in ogni società, perché diceva ogni appartenente alla società sa che la società a cui appartiene ne trae un beneficio, ne trae un giovamento, e di conseguenza ogni individuo è fondamentale alla comunità in cui appartiene. E, tanto per fare un esempio, molte volte Claudio cita a male Platone, ma Platone aveva a dire fa: la città che non si prende cura dell'educazione delle giovani generazioni è una città che non pensa al suo futuro. Quando mai i monoteisti, tutti i monoteisti, hanno detto questo? Cioè che una società, che è una città che non pensa ai suoi giovani, alla loro formazione, è una società che non pensa
come
al suo
no?
futuro.
Gli hanno sempre imposto ai giovani di onorare il padre e la madre, di onorare il passato.
E va bene, quando tu dici...
Ma non vanno a costruire il futuro.
Sì, ma tu puoi benissimo dire... Onora questo, e una volta che hai onorato, cosa ti rimane della tua esistenza?
Niente.
Cosa ne fai?
È la distruzione per aver sottomesso la tua esistenza al vecchio.
Sì,
cioè, anziché avere il vecchio che onora il fanciullo, cioè la città che rispetta i giovani e che attrezza i giovani per affrontare il futuro, disarma i giovani per far diventare dei servi rispetto ai vecchi. Ciò che ha invertito il cristianesimo.
Sì, ma difatti proprio il monoteismo è un continuo capovolgimento di ogni esistenza, di ogni capacità, e soprattutto appunto tende sempre a replicare e duplicare se stesso. Facciamo un esempio stupidissimo, e forse è una cosa che piacerà anche a Claudio, visto che è di origine veronese. Trovata in una grotta sui monti Lissini nel Veronese, che venne figurata dagli uomini di Neanderthal e poi dagli uomini Sapiens, che scoprirono le arti figurative. Ecco l'immagine del padre di tutti gli sciamani. Ha in testa una maschera da bisonte, il suo ritratto su una pietra di 35.000 anni fa. Cioè, allora, rendetevi conto che noi andiamo sempre a interpretare gli altri come selvaggi primitivi. Questi qui, 35.000 anni fa, in una grotta andavano a raffigurare qualcosa. Non andavano a raffigurare delle divinità assurde o qualcosa di diverso, andavano a raffigurare se stessi, in miti mascherati, ed erano consci della loro capacità di trasformazione e di modificazione, e questo lo facevano 35.000 anni fa. Ecco, io vorrei chiedere, in cosa è successo in 1500 anni?
No, vorrei dire un'altra cosa, perché Francesco non riesce a volte anche a trasmettere l'assurdo di questo, no? Cioè, questi i selvaggi ignoranti hanno fatto delle pitture che sono resistite per 35.000 anni, per cui pensate anche la tecnica pittorica, cioè la conoscenza degli elementi, non tanto per fare la pittura e la raffigurazione, ma per farla resistere ben 35.000 anni. Cioè, è una roba enorme, insomma. Cioè, non...
Sì, ma soprattutto andavano a raffigurare qualcosa che loro percepivano e qualcosa che loro erano, cioè nel senso che andavano a raffigurare se stessi. Il fatto che andassero a raffigurare se stessi come dei sciamani con una maschera di bisonte significa l'importanza che loro davano alla capacità di percezione della propria realtà e del proprio essere, e non avevano bisogno di dire: io mi realizzo come sciamano perché un Dio mi viene a dare questo potere, ma sono io che mi carico la maschera, e io che la carico, che è l'attivo, e di conseguenza io divento uno sciamano che controlla queste cose. Cioè, può sembrare stupido dire sì, sono dei graffiti, ma se noi andiamo a interpretare dal punto di vista simbolico queste cose, noteremo delle differenze. Andate a notare tutte quante le chiese cattoliche, c'è sempre chi si inginocchia, chi è stupito, chi è in ammirazione, ad esempio, di quello stupido del presepe, del Gesù bambino, del Natale, visto che ci avviciniamo a questo piace del Natale cristiano. Cioè, tutti quanti la stupiti, meravigliati, e l'unico centro di attenzione è quello. E loro cosa sono? Cosa fanno? Cosa hanno costruito?
Tu devi pensare che tutto il potere del loro Dio, che loro parlano come il creatore dell'universo, citando i Vangeli, lui verrà affinché voi, dice Gesù alla gente che lo sta ascoltando, affinché voi vi stupiate. Cioè, sto personaggio che ha creato l'universo, che ha fatto domande, viene per far stupire quelli, così loro vedranno che lui è veramente il figlio del Dio padrone. Cioè, che sei di un'aberrazione, un'affermazione veramente allucinante, eppure, cioè, io sono rimasto in merda quando l'ho letto, ti giuro, cioè, sì, veramente da fuori di testa. Dopo sì, si dice che Dio che do del matto, beh, insomma.
Sì, ma questo comportamento, poi lo vediamo, di questa assurdità del monoteismo, del cristianesimo, del monoteismo e tutte le religioni rivelate, nei comportamenti anche più spicci, cioè nel senso che noi diciamo sempre la centralità sono le persone, la loro vita, la loro esistenza, la loro qualità. Allora, abbiamo visto fra le tante carnevalate che succedono, i vescovi contro la medicina alternativa, ispirate a filosofie incompatibili con la fede.
Beh, ma questo l'hanno sempre fatto, dai, fino a quando gli anatomisti andavano a rubare i cadaveri per riuscire a capire come hanno fatto il
corpo. Allora, rendetevi conto che si arriva al punto che la tecnica, che alla fine è neutra, cioè sappiamo che la tecnica dipende sempre da chi la va a applicare e utilizzare, cioè il male, che per loro dicono, sì, è in tutto. Noi diciamo le cose possono usate meglio o peggio di una certa cosa, ma il fatto che vengono utilizzate male non implica la bontà o la cattiveria della cosa, incompatibili con la fede. Cioè, rendetevi conto, una tecnica, cioè una cosa che non ha filosofia, che non ha pensiero, è incompatibile con la fede. E questo viene affermato nell'ottobre del 2000, cioè non 1000 anni fa o 500 anni fa, cioè il concetto che qualcosa sia intrinsecamente male.
Sì, ma forse i radioascoltatori non hanno ancora chiaro un discorso, cioè la Chiesa Cattolica è contro l'aborto, è contro l'eutanasia, no? È contro la sperimentazione biologica, no? Cioè la,
sì, la manipolazione
transgenica,
sì,
transgenica e tutto il resto. Ma voi vi siete chiesti perché la Chiesa Cattolica è contro tutto questo? Tutte le motivazioni che hanno dato sono tutte false. Cioè, dal punto di vista della fede cristiana, tutte le motivazioni che hanno dato sono tutte false. L'unica motivazione reale dal punto di vista teologico è che praticando l'aborto, praticando la transgenia, praticando l'eutanasia, praticando tutto questo, chiaramente al di là di come socialmente vengono date, si toglie il libero arbitrio al Dio padrone di fare agli uomini quello che loro vogliono. Cioè, se la donna decide io abortisco, quel figlio non nasce. Per cui si toglie il diritto al Dio padrone di far nascere o non nascere un bambino. Se uno dice io sto male, decido di morire, di suicidarmi, si toglie al Dio padrone il diritto di ammazzarlo. Cioè, praticamente questa è la vera opposizione per cui i cattolici sono contro la transgenia, sono contro l'aborto, sono contro alle cose. Perché si toglie al Dio padrone il diritto di discriminare sugli uomini. Cioè, questo, ricordatevelo questo, annotatelo, scrivetelo. Perché questo è il motivo della loro posizione?
Sì, ecco, io vorrei fare una battuta, parlando dei premi Nobel. Allora, è stato premiato un premio Nobel per quanto riguardava un neuroscienziato che ha studiato i meccanismi della memoria. Dice, vabbè, cosa può c'entrare con la vostra trasmissione? Beh, questo premio Nobel ha fatto un'affermazione molto interessante, che penso che sia una caratteristica di tutti quanti quei cristiani, di quei stupidi monoteisti, che vanno a raccontarci che è esistito un Dio buono, che esiste qualcosa di buono nel monoteismo. E giustamente io ho preso una frase di questo scienziato che dice, fa: ogni volta che facciamo riemergere il passato, compiamo un processo creativo e non archivistico. Chiuse virgolette. Allora, rendetevi conto che siete talmente condizionati ormai, chi soprattutto quei monoteisti che ci contestano, che sono anche incapaci di far riemergere la verità e di avere una memoria, cioè riescono, quando vengono a parlare di certe tesi, ma se esiste un Gesù buono, esiste una Chiesa buona, esiste una Bibbia che dà dei buoni insegnamenti, loro sarebbero oggetti di studio, perché hanno perso anche la capacità di ricordare, di osservare e di memorizzare. Cos'è se non il monoteismo la più grande cancellazione della memoria, dell'esistenza, della vita? Cioè viene tutto falsificato. Di conseguenza, giustamente, questo scienziato dice, fa, quando io lo vado ad applicare ai monoteisti, quando loro vanno a ricordare, non fanno un'opera di archivio e dire le cose sono così o sono state così. No, creano, cioè inventano delle cose, perché ormai sono incapaci, cioè sono talmente strumenti così inutili, talmente così vuoti, che non sono capaci neanche di incidere nella propria memoria il loro passato.
Sto facendo un gran casino sul ruolo che Pio XII aveva nei confronti del nazismo, no? Cioè, cattaciuto, cioè, si sa benissimo che era implicato fin sopra la testa. Oltretutto è anche uno di quelli, quando era vescovo, se non vado errato, che ha firmato il concordato con Hitler, per cui sapeva esattamente cosa chiedeva ad Hitler e cosa era disposto a dare, fra le altre cose anche la distruzione delle organizzazioni cattoliche dissidenti. Ma al di là di questo, i cattolici hanno sempre perseguitato gli ebrei fin dal 400 dopo Cristo, cioè li hanno sempre massacrati sistematicamente. Ogni volta che sapevo chi andiamo a massacrare oggi, un po' di ebrei. Le crociate che partono, non mica per massacrare i musulmani, dopo trovano anche i musulmani, ma prima intanto massacrano gli ebrei.
Beh, massacrano quello che trovano per primo, cioè capito? Sì, sono di bocca buona, cioè di parte massacrare, cioè che ti capiti nel 300 uccidevano i pagani, quando i pagani sono stati a massacrare lì. Meno, vabbè, chi c'è che si può massacrare? Cioè è un concorso al massacro.
Sembra quasi che gli ebrei li allevassero nelle città apposta per ammazzarli e massacrarli o rapinarli. Per cui tutto il resto del discorso storico rispetto a Pio XII diventa effettivamente una buffonata. Cioè, ma veramente una grossa buffonata.
Sì, continuando sul discorso appunto delle differenze e dei danni che porta il monoteismo, è sempre fondamentale il concetto di intolleranza, cioè nel senso che c'è sempre la neticità non di dire io sono ed affermarsi per quello che si è, ma è la necessità di impedire agli altri di essere qualcosa. Cioè questo è fondamentale in ogni monoteismo. Cioè il riferimento della realizzazione di un monoteista non è tanto l'osservanza della propria vita, delle proprie capacità, ma di rendere impossibile agli altri di realizzare se stessi. E queste sono affermazioni che dicono, cioè sono solo vostre. Beh, io prendo un giornalista come Umberto Canimberti, e dice, le religioni, e in particolare le religioni monoteistiche, al di là delle buone maniere dei loro rappresentanti, sono tutte intrinsecamente tollerati, perché se solo il mio Dio è il vero Dio, tu che non lo riconosci sei una figlia, una figura errante e priva della luce della verità. E soprattutto parlando poi delle osservanze ormai delle conversioni in massa che ci sono in certi ambiti politici e cattolici, dice fa... Ed è molto triste assistere oggi alle continue genuflessioni dei laici nei confronti dei pronunciamenti del Papa e della Chiesa, che se chi mi ha seguito in questo ragionamento non possiamo che definire come veri custodi dell'intolleranza. Benissimo, visto che siamo anche ormai in argomenti di campagna politica e tutti si rappresentano come rappresentanti di questo folle atto criminale che è il monoteismo nella sua applicazione italiana, io vorrei ricordare le parole di un Presidente del Consiglio del 1873, Marco Minghetti. Alla Camera dichiarava, aperte virgolette fa, la libertà che chiede la Chiesa di Roma non è la libertà quale la intendiamo noi, cioè quella del diritto comune, è il suo contrario, cioè il privilegio, l'indipendenza dalle leggi dello Stato, la dominazione esclusiva dell'istituzione nella beneficenza, negli atti civili. Questa non è libertà, ma monopolio, chiuse virgolette. Questo era un Presidente del Consiglio del 1873. Io chiederei a chi si va a parlare in questo momento quale Presidente del Consiglio in Italia avrebbe il coraggio, la coerenza o l'onestà di fare queste affermazioni.
Che poi lui fa queste affermazioni quando la Chiesa Cattolica aveva effettivamente in mano le masse e aveva pressione sociale. Adesso che non ha niente in mano, perché è solo un bluff, sì. Un bluff che si può andarlo a vedere tranquillamente, adesso si cagano addosso, cioè adesso invece hanno paura di chiamare le cose col loro vero nome. La forza dei cambiamenti, dei cambiamenti.
Sì, beh, logicamente poi c'è appunto sempre da pensare che è sempre pericoloso attribuire agli altri la possibilità di dire, di stabilire quali sono i valori e le funzioni. Cioè, il delegare è sempre stato un atto stupido. E d'altronde ogni monoteismo dice delega la tua fiducia, delega la tua speranza, delega le tue capacità a una classe sacerdotale perché rappresenta Dio. Abbi provvidenza e fiducia in Dio. Noi sappiamo benissimo che non diremo mai abbi fiducia in qualcos'altro. Noi non diciamo neanche di avere fiducia negli dèi, noi diciamo avere fiducia in se stessi e di realizzare quello che vogliamo. Non è che avere fiducia o fede in qualche divinità, anche che fosse pagana, permette di realizzare la vostra esistenza.
Se gli dèi li supplichi, li offendi. Cioè, in effetti è così. Cioè, nel paganesimo non si supplicano mai gli dèi. Nel paganesimo si mettono in atto delle strategie d'azione e si impone agli dèi di affiancare quelle strategie d'azione, altrimenti si prendono a calci.
Sì, sì, ma questo è proprio è fondamentale, cioè nel senso che come tutti gli insegnamenti che ci sono rimasti di chi non era monoteista, dice chiaramente, fa, sulle cose assolute, cioè sull'esistenza, gli dèi non hanno nessun potere, perché l'esistenza appartiene sempre a chi la vive e chi la agisce, e di conseguenza è sempre fondamentale, e questo non ci stancheremo mai di ripeterlo, di avere la capacità e la propria forza in sé, di avere in sé il proprio riferimento, non cercare delle fedi assurde o dei riferimenti su cose che non esistono, non piegarsi alla necessità di andare ad analizzare quello che ci viene raccontato del monoteismo. Si può benissimo arrivare a questo punto di dire il monoteismo a me non serve, perché ricordate sempre che quando vi chiedono un sacrificio è sacrificare la vostra esistenza, esatto. Quando vi chiedono una rinuncia è rinunciare alla vostra esistenza, e queste sono cose che non si possono né rinunciare né sacrificare, e di conseguenza pensate che il sacrificio, quando poi diventa individuale, alla fine diventa collettivo. Cioè ogni monoteismo in sé ha sempre il meccanismo della distruzione di tutte le esistenze. Logicamente, se qualcuno piace così, va bene, è un problema suo, però pensate che noi viviamo in un contesto in cui anche la nostra possibilità di realizzazione vive nella capacità di agire e di intervenire e di essere organizzati. Faccio un stupido esempio. In questo periodo, che ci sono state alcune calamità, si parla appunto del discorso della protezione civile. Ebbene, un piccolo trafiletto di giornale fa, protezione civile esordì a Ercolano nel 79 d.C., salvate 5.000 persone.
Sì. Allora, sono stati trovati attraverso studi dei corpi, no? Che stavano praticamente sul mare. E praticamente dei studi che sono stati fatti era che a Ercolano esisteva una protezione civile, sto parlando del Ercolano del 70 d.C., cioè sotto i Romani, dove c'era una protezione civile talmente efficiente da aver portato via ammalati, da aver portato via invalidi e di averli portati in riva al mare. Chiaramente non si aspettavano che arrivasse la nube velenosa che li ammazzasse, cioè non avevano né le tecniche, forse neanche oggi questo si poteva presupporre, però c'è una protezione civile talmente efficiente da portare in salvo le persone. Ma questo perché? Perché i romani non erano bestie che appartenevano allo Stato, ma erano cittadini che dallo Stato dovevano avere dei servizi. Ricordiamocelo questo. E Pompei e Ercolano ci ha portato la memoria di questo.
Sì, vedi, appunto, questo qua è una cosa, cioè, però può sembrare una battuta, ma questo qua significa chiaramente anche il tipo di rapporto che si viene a innescare all'interno di certi principi religiosi, cioè nel senso, se c'è una dimensione corretta di quello che deve essere il rapporto tra gli uomini, tra le persone di una città, le cose sono destinate a cambiare. Cioè, non pensate che lasciando fare quello che fanno i monoteisti le cose non cambiano, rappresentano sempre una disgregazione. Il monoteismo passa sempre tramite la necessità di disgregare qualcosa di materiale, qualcosa di concreto, ma perché comincia da quello per poi arrivare alle persone. Cioè, questo è il passaggio normale, abituale. E ti dico, questi comportamenti non sono soltanto stupidi, loro passano anche tramite la stupidità. Facciamo un esempio: negli Stati Uniti c'è una forte cultura biblica, molto forte, e addirittura sono arrivati a chiedere di mettere, di mettere alcuni testi per ragazzini, di metterli sotto processo e di censurarli. Leggo dal Corriere della Sera fa: l'accusa proviene da alcune madri cristiane americane e dall'associazione dell'accettura della Bibbia. Il bestseller amato dai ragazzini sarebbe capace di stigare alle pratiche magiche e all'occultismo. Sarebbe capace, non è che lo faccia. Cioè, nel senso che si arriva a vietare di leggere ai ragazzini delle fiabe e dei racconti destinati a loro, perché secondo le madri cristiane e l'associazione del circuito della Bibbia, sarebbe capace, secondo loro, secondo la loro perversione, di portare i ragazzini a fare pratiche magiche occultistiche. Io non so cosa ci sia di male nel fare pratiche magiche occultistiche, penso che siano molto meno dannosi di quello che potrebbero fare tanti ragazzini che sono finiti dentro gli oratori.
No, non la capisco questa, perché mi è arrivata una lettera da Oceanside, nella California, di una che mi dice: qualunque aiuto mi dai per la stregoneria, cioè per quello che sto facendo, mi va bene, mandami quello che vuoi. Per cui se bastava leggere sta robaccia per fare stregoneria, non mi avrebbero scritto. No?
Sì, no, ma cioè, rendi conto, cioè, tra l'altro quello che si chiede di mettere sotto accusa è il romanzetto per bambini Harry Potter. Cioè, no, rendi conto, cioè, non è che sia un testo di Crowley o chissà quale testo di magia, cioè è un romanzetto che... E renditi conto che si arriva, cioè, proprio a pensare, ma la necessità di chiedere, di impedire tramite legge di leggere questo, cioè, se, allora, se tu sei una buona madre e pensi che questo libro sia pericoloso, perché lo devi vietare agli altri? Vuol dire che tu sei incapace di educare i tuoi figli, perché se una madre è capace di educare i propri figli, non ha il problema di proibire, dire alla società: chiedi di proibire questo libro, io do un'educazione ai miei figli e permetto di creare ai miei figli la capacità di comprendere le cose e li vado a spiegare. No, questi qua, di fronte alla loro incapacità di affrontare le cose, di comprendere le cose, chiedono allo Stato che vieti a tutti di agire questo. Cioè, e questo veramente è pericoloso, perché significa anche una missione pubblica della propria incapacità.
Sì, cioè, ma distruggere i libri, sai che è sempre stata una perversione, i libri e le persone, una perversione
sì, cristiana. Sì, ma è un classico, ma questo è proprio... Quando voi pensate che i monoteisti dicono fa questo non si deve fare, ma perché non si deve fare?
È logico, scusa Francesco, sono 4 anni che noi paghiamo a sta radio che teniamo conferenze. Hai mai visto un prete che avesse delle ragioni da opporre alle nostre senza pretendere che noi ci mettessimo in ginocchio?
No, non è mai anzi, l'unico prete che è venuto ha detto: vabbè, sì, effettivamente il politeismo sopra il monoteismo.
Sì, l'unico è prete vero, che è venuto. Un prete operaio, sì. Perché questo? Perché non hanno ragioni, cioè non hanno nessuna ragione per dire che noi sbagliamo e che loro hanno delle ragioni. Loro non hanno nessuna ragione, devono solo mettere in ginocchio i bambini, questo è quello che fanno. Di conseguenza, l'unica cosa che possono fare è impedirci di esprimere il nostro pensiero.
Sì.
Cioè, perché loro non hanno un pensiero, non hanno delle ragioni. È questo che è micidiale. Per questo devono bruciare le persone, bruciare le i libri.
Sì, ma difatti, cioè, qualcuno può sembrare che queste cose siano incredibili. E io parlo per esperienza personale. Alcuni giorni fa, parlando con un'autorità di pubblica sicurezza, mi dice: perché non fate le conferenze in aree pubbliche? E gli ho detto: ma noi saremmo ben contenti, non è che noi le facciamo perché abbiamo qualcosa da nascondere, ma noi le potremmo fare, ho detto, se ci lasciassero lo spazio. E allora, renditi conto, questo qua era un tutore dell'ordine che
di una certa importanza
che gli sembrava impossibile, cioè diceva: vabbè, la legge, cioè lui dice: io applico la legge, dice che ogni cittadino deve parlare, ma perché non andate a parlare nelle sale pubbliche? Cioè, e si chiedeva quale sarà il motivo per cui noi, ad esempio, ripiegavamo sulle sale della radio.
Quando gli abbiamo spiegato i motivi, si è messo le mani nei capelli e ha deciso di intervenire. Cioè, comunque sarà una sorpresa per i nostri amici.
No, ma, appunto, io lo cito proprio come esperienza. Cioè, se una persona dice: io non, a me non interessa quello che pensa, dice: io dico, devo applicare la legge. La legge dice che voi siete liberi di parlare, perché non parlate nelle sale delle pubbliche? E gli ho detto: guardate, noi faremo ben volentieri questo, non sarebbe problema da parte noi saremmo contenti,
anzi noi paghiamo il giusto, cioè quello che ci
lui
chiede.
Di fronte all'elencazione di tutte le
quello che ne è successo,
cioè, è rimasto esterrefatto, perché per lui era inconcepibile, perché la legge italiana garantisce la libertà, che ci fosse una motivazione per impedire di parlare.
Sì, ma questa sarà una sorpresa per i nostri amici mafiosi.
È soltanto per citare, ma qual è poi il comportamento di chi vuole vietare agli altri di parlare o di agire. Facciamo un esempio, io cito ogni tanto il scandalo, esempio, del giubileo del Monteberico a Vicenza. Sappiamo appunto tutte quante le mostruosità che sono state costruite, abbiamo riportato informazioni di stampa, arguiti che si sono pronunciati. Beh, pensate che sta nascendo un comitato scusate, per della demolizione delle brutture di Monteberico. Premetto che le costruzioni di Monteberico sono state fatte con i soldi dei cittadini. Bene, a che punto si è arrivato? Che il portavoce di questo comitato è un rappresentante, e leggo testualmente dalla Domenica di Vicenza, ma il portavoce di questo comitato è un rappresentante di uno schieramento che fino a 2 anni fa occupava il potere e ha appunto redatto tutto il progettabile su Monteberico e il Giubileo. Cioè, arrivano, che fanno? Demoliscono, rovinano, deturpano, e poi sono sempre loro, dopo che hanno fatto, che si devono rappresentare per poter tutelare le cose. Cioè, rendetevi conto, la volontà di impedire che nasca un qualcosa che porti avanti la realizzazione di questo. E faccio un esempio, cioè la presenza dal punto di vista proprio concreto e materiale del controllo monoteista è fortissimo. A Milano sono state delle forti polemiche per la gestione della fiera. Bene, allora è venuto fuori che questo scontro all'interno della gestione della fiera è dettato perché esiste una forza politica religiosa che si chiama Comune Liberazione, che vuole agire per questo, e chi si è dimesso dice lo fanno perché vogliono attaccare Comune Liberazione. Ma non rendetevi conto che esiste non un cittadino che copre una funzione pubblica e perché ha un dovere civico, ma un senso civico, ma la copre perché lui appartiene a Comunione e Liberazione.
Bene, 049 700 800
sì, diamo il via alle telefonate, appunto, chi vuole intervenire ha la possibilità appunto di intervenire. Io comunque voglio ricordare
Jimmy, ciao.
Ciao Claudio, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Allora, io ho messo giù 3 parole: nascere, pensare, costruire. Cioè, la progressione logica per me anche è sbagliatissima, però prima io nasco, poi penso. Prima di nascere non posso pensare.
Sì.
Che ne dica qualcuno, ma dimostrami che io posso pensare prima di nascere. Poi la religione è uguale a staticità. E difatti sono d'accordissimo con quello che diceva Francesco prima. L'esempio è che tu dai al prete, ti dai pane e vino, e lui indietro ti dà illusione. Cioè, tu gli dai da mangiare tutta una vita, lavori per lui, lui in cambio ti dà solo tristezza e illusione. Vi saluto ragazzi.
Ciao. Ciao Giampaolo, ciao.
Sì, ma vedi, il discorso dell'illusione e della menzogna è sempre, e lo staccamo di ripeterlo, una caratteristica di ogni monoteismo. Noi appunto avevamo accennato alcune volte al fatto che alcune scoperte archeologiche in Israele, o in Palestina meglio dire, rappresentano la possibilità di demolire tutte le tesi del monoteismo dal punto di vista storico. E noi sappiamo che il monoteismo è solo una finzione della vita, è soltanto una menzogna, che la sua storia non è stata costruita mentre nasceva, ma è stata costruita a posteriori, è stata pianificata, modificata e portata avanti. Sì.
Dimmi dai, veloce però.
La valutazione che chiede la Chiesa per i professori delle scuole per i bambini è uguale, dicono che non vogliono somigliare ai russi che erano standardizzati, loro vogliono avere il tempo per loro sono primati, sono grandi, ma non fanno mica andare avanti il mondo, lo tengono fermo. Cioè i laici, i contadini greci non possono fare cultura, la cultura la fa solo i preti per il profitto, per i soldi, per rubare, per portare via, perché loro vogliono valutare la possibilità di fare cultura della loro religione, ma non della religione così a caraccia, della religione del profitto, della religione del padre Nazareth che che la frega tutti per la tua umanità.
Va bene.
Ciao.
Ciao, buona giornata.
Beh, il pazzo di Nazareth non ha mai tradito nessuno, ha soltanto stato criminale, tra l'altro non è neanche esistito, ma la raffigurazione che ci dà.
Dimmi.
Ciao Claudio.
Ciao.
Dimmi.
Sono Mustafa.
Ciao.
Ascoltami, se potete spiegare un po' meglio il motivo per cui tutte le religioni, no? Sia col Islam, ebrei e cristiani sono d'accordo per avere in, come si dice, sottomissione le donne, nel senso che le donne devono essere pure, non devono avere nessun rapporto, non devono fare nessun peccato. Praticamente come mai tutte queste religioni sono ugualmente d'accordo su sessualità, no?
Sì.
Da dove deriva questo come si dice,
da uno strumento per controllare le persone.
Poi come mai il sesso per loro è una, per esempio, e soprattutto in Islam i preti si sposano nell'Islam.
Sì.
Però non so, ebrei si sposano o no?
Alcuni sì, alcuni no.
Come è questo, hanno questo accenno troppo forte sul, particolarmente sulle donne.
Sì.
Se potete spiegarmi.
Certo.
Vi ascolto per radio.
Ok, ciao Mustafa. Ciao. Ciao, ciao.
Il problema è controllare la metà del cielo, cioè costringere le persone in ginocchio, costringere le persone a strisciare. Questo è il senso.
Sì, no, ma vedi, c'è una cosa che per me è fondamentale che deve essere compresa. Cosa che rappresenta il discorso dell'attacco alla sessualità? I monoteisti, per poter piegare le persone, devono trovare un meccanismo che permette di sconvolgere l'istinto delle persone. Allora, per quanto riguarda appunto il discorso del sesso, i monoteisti hanno capito che non possono attaccare il discorso della cultura, non possono attaccare la società, perché non sarebbe sufficiente per garantire il potere e il controllo. Devono andare a sconvolgere l'esistenza minima delle persone. E allora, una persona può avere anche la volontà di non creare cultura, di non fare cultura, di non interessarsi, può avere la volontà di non arricchirsi. Cos'è che una cosa... cioè, non può violare dei principi biologici, ma c'è una cosa che è fondamentale nell'esistenza, che è la sessualità. Che soltanto intervenendo sul livello di sessualità riesce a sconvolgere tutte le persone, perché bene o male la sessualità è una cosa che ci appartiene alla nostra natura, che è una nostra manifestazione, e soprattutto è una manifestazione che cresce con le persone, e soprattutto appartiene alle persone ed è fondamentale, perché non possiamo negare che in tutte le società il rapporto base è tra uomo e donna. Allora, si deve intaccare per i monoteisti il rapporto base, cioè la volontà di rapporto con una donna.
Comunque le lotte per la liberazione delle donne è una lotta centrale all'interno dell'uscita dall'orrore cristiano, eh? Cioè, mentre prima dell'avvento del cristianesimo c'erano tutta una serie di difficoltà per le donne all'interno dei sistemi sociali, però erano difficoltà che sono superabili con la trasformazione del sistema sociale. Cioè, la proprietà privata a parte la donna c'era in molti sistemi sociali, purtroppo è arrivato il Dio padrone e là ha detto mettetevi in ginocchio.
Sì, ma poi una cosa fondamentale nella sessualità è un discorso che esiste la necessità di rapporto, cioè nel senso che
mi diretta.
Sì, basta veloce, dimmi.
Ecco. Sapendo, il sistema e la Chiesa se vige sua paura, no? Allora che ti si deve fare una roba che sei avversiva, ti si deve fare che perdere la paura, gente, ti rendi conto che razza di roba ti si deve fare?
Mi no.
Se te riesci, allora che ti hai fatto cascare tutto, Se regge tutto sua paura, il sistema dello Stato e della Chiesa si è fatto per non far crescere persone e che restano a paura, e ti si deve fare una trasmissione che fa perdere paura.
Vabbè, speriamo, è una buona roba.
Che sia altissimo rischio perché ti tocchi tutto.
Vabbè.
Buon, ciao.
Ciao, buona giornata, ciao.
Il sesso poi è una cosa che richiede un rapporto con gli altri, cioè nel senso di entrare in contatto.
Dica. Comunque, Davide, lo ascolto sempre. Sentite una cosa, il 1° novembre, festa dei santi per la Chiesa, no? Ai tempi civiltà celtica, eccetera.
Shamain. Shamain.
Halloween.
Halloween. Questi erano pagani?
Sì, diciamo. No, senti, il termine pagano è un termine generico che serviva ai cristiani per insultare tutti gli altri. Per cui i Celti erano la loro religione, i Romani la loro, i Greci la loro. Solo a un certo punto i cristiani hanno cominciato a dire Staltris e tutti pagani. Allora noi abbiamo preso il termine paganesimo, lo stiamo riempiendo di significato, ci abbeveriamo alle fonti antiche e cerchiamo di ricostruire il paganesimo, cioè di ricostruire la percezione degli dèi. Però dire che quella società era pagana o l'altra società era una pagana, sì, lo possiamo dire, ma suona come insulto. Perché i cristiani questo termine lo hanno coniato per insultare.
L'hanno disprezzato.
Sì, noi invece, noi siamo pagani, cioè noi prendiamo questo termine, lo facciamo nostro e lo trasformiamo.
Sì, sì. E quindi loro hanno sostituito questa festa del 1° novembre, che era una festa molto celebrata nell'antichità.
Esatto.
E hanno riempito quei loro
santi. Esatto, come Natale che è il solo invito, come le feste della primavera che ci hanno buttato la Pasqua, come le ferie agostane che ci hanno messo la Madonna, e così via,
hanno
insomma.
Di tutto,
esatto.
Bene,
grazie. Ciao, ciao.
Sì, visto che la nostra ascoltatrice è tenuta sul corso di Halloween, ricordo appunto che
mettete una zucca fuori, fate qualcosa, mettete dei festoni fuori. Io l'ho già fatto a casa mia.
Sì, ecco, appunto, tenendo conto che ci saranno dei gruppi pagani che Halloween l'hanno già organizzato e lo faranno. Logicamente, essendo una festa un po' particolare, quella di Halloween è abbastanza chiusa. Ecco, è abbastanza chiusa, però io faccio un invito, anche a livello di gioco.
Dimmi Ernesto.
Che...
Vorrei intervenire, no?
Sì.
Buonasera a tutti.
Stiamo per mettere giù però Ernesto.
Ma scusa.
Dimmi tutto, dai.
Dunque, io sentivo che dicevano ti rubano il pensiero prima che tu nassi. No. Ti hanno fatto nascere e il pensiero te l'hanno già rubato.
Te l'hanno costruito.
Certamente. E adesso ti autogestiscono e ti mettono nella normalizzazione.
Sì.
Ti normalizzano. E praticamente io vorrei capire da voi, tutte queste feste, il bambino Gesù, le floralità, il presepe. Le cose. E poi c'è la morte. Allora. Io mi chiedo, Ferdinando di Lisbona, nel 1256, che è andato là per l'eresia francese,
sì.
Mi sapete dire qualche cosa storicamente?
Oh, dovrei fare un po' di ricerca, sai.
E mi sapete dire anche un po' il discorso che facevano gli anglicani nel 1600?
Beh, là è una questione molto personale e sviluppata bene anche.
Aspetta, il dottor Newman di allora, che adesso è la regina che rappresenta gli anglicani, mi sapete dire come mai che hanno costruito delle cattedrali, i cardinali, i vescovi, gli arcivescovi, i parroci, le cattedrali, le banche, mi sapete dire perché l'uomo è normalizzato?
Questo non lo posso dire.
Ecco, siccome dicono che il bambino Gesù era in una grotta di paglia, mi sapete dire perché Allah che gli fa fare 5-6 spose, 5-6 mogli a questi sacerdoti?
Ernesto, devo mettere giù il telefono, c'è Mario qua dietro di me. Ciao e grazie. Ciao.
Grazie per l'ascolto, ecco. Vi ricordo, sono Claudio Simeoni, do appuntamento per l'ora 19 e a risentirci.
Io rubo 2 minuti a Mario, tanto ho messo Mario, è stato Babbo Natale, perciò vuol dire che è buono oggi, era molto tranquillo. Allora vi aspettiamo tutti quanti sabato 28 alle ore 20:30 via Montello 66 a Marostica per la conferenza. Ciao a tutti.